come le emozioni possano influenzare l'alimentazione quotidiana, come individuare gli emotional eater e in questi casi quali sono le strategie terapeutiche più efficaci. Oggi lo scopriremo con l'aiuto della dottoressa Medri Serena, dietista che ha conseguito il master in trattamento integrato dei disturbi alimentari e che attualmente opera come libera professionista. NC Podcast, il tuo podcast di nutrizione clinica. Buongiorno a tutti. Io sono Silvia Lazzaris, la conduttrice di NC Podcast, e vi do il benvenuto a questa nuova puntata. Se ritieni utili gli argomenti proposti in questo podcast, ti ricordo che è possibile sostenerlo e avere un accesso a contenuti inediti effettuando una donazione anche di pochi euro mediante Satispay o carte utilizzando il link presente nelle note della puntata o nella pagina donazioni sul sito ncpodcast.net. Come anticipato, oggi parleremo di emotional eating o alimentazione emotiva, con focus sulla gestione nutrizionale. Se questo argomento ti interessa, ti invito ad ascoltare anche la puntata 91 di questo podcast, dove la dottoressa Frattini, psicoterapeuta, descrive questo fenomeno per la sua rilevanza in ambito della salute mentale. Oggi lascio la parola alla dottoressa Medri che approfondirà questo interessante argomento.
L'emotional eating o alimentazione emotiva è definita come la propensione a mangiare in risposta a emozioni positive e negative, piuttosto che a stimoli biologici innati. Sebbene questo termine si riferisca spesso all'alimentazione come mezzo per far fronte a emozioni negative, include anche quella per emozioni positive, come mangiare per migliorare un umore già buono, in quanto anche in queste situazioni le emozioni continuano a guidare l'alimentazione. L'emotional eating può quindi essere definito come un vero e proprio meccanismo di coping, utilizzato per sopprimere in generale pensieri ed emozioni negativi. Infatti, il consumo di comfort food fornisce un sollievo temporaneo dagli stati emotivi negativi, probabilmente grazie ai loro effetti sul sistema di ricompensa del cervello. Questo rinforzo negativo contribuisce all'apprendimento emotivo, dove lo stress e le emozioni negative vengono associati agli effetti gratificanti del consumo di comfort food e con la ripetizione questa risposta diventa abituale. Tuttavia, evitare o sopprimere le emozioni può sollevare lo stato d'animo a breve termine, mentre a lungo termine rende il soggetto progressivamente sempre meno in grado di autoregolarsi emotivamente e di tollerare gli stati d'animo negativi, determinando un aumento del disagio emotivo e intensi sensi di colpa. Questo meccanismo disfunzionale è presente in numerosi individui. Infatti è stato riscontrato che più della metà dei soggetti affetti da obesità presenta caratteristiche di alimentazione emotiva e comportamenti alimentari disfunzionali come la buffata e l'alimentazione disinibita o non controllata. Infatti, coloro che utilizzano l'alimentazione come strategia di coping hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare binge eating. Questi comportamenti alimentari disfunzionali sono a loro volta associati alla depressione, all'aumento di peso, al fallimento della perdita di peso e alla ripresa del peso. Inoltre, la letteratura scientifica riporta che gli emotional eaters hanno la metà delle probabilità di una perdita di peso del 10% rispetto a chi non mangia emotivamente. Inoltre, dato che gli emotional eaters sono particolarmente propensi a consumare cibi ad alto contenuto di grassi, zuccheri e calorie in risposta a emozioni negative, hanno un rischio maggiore di sviluppare diabete e malattie cardiovascolari. Molto importante quindi studiare l'emotional eating per via dei suoi effetti sulla salute degli individui e anche per migliorare gli interventi sulla perdita di peso. Infatti si è visto che le forme di intervento tradizionali come i programmi comportamentali per la perdita di peso hanno mostrato scarsa efficacia nel ridurre l'alimentazione emotiva e la disinibizione interna. Questo probabilmente perché non affrontano le sfide della perdita di peso specifiche per chi mangia emotivamente, ovvero l'utilizzo del cibo per la regolazione delle emozioni. Prima di parlare però dei modelli di trattamento, è bene capire come individuare la presenza di emotional eating. Sicuramente esistono vari questionari, ma il più diffuso è l'Emotional Eating Scale. Si tratta di un questionario che chiede ai partecipanti di identificare la misura in cui 25 emozioni stimolano il desiderio di mangiare, da 1 nessun desiderio a 5 impulso irrefrenabile. Emozioni elencate includono irritazione, rabbia, preoccupazione, disagio, tristezza, impotenza e altre. I punteggi degli item sono raggruppati in 3 sottoscale di alimentazione emotiva: rabbia e frustrazione, ansia e depressione. Una volta identificata la presenza di alimentazione emotiva, è indispensabile incentrare l'intervento sulla regolazione emotiva, anche se purtroppo non esiste una definizione specifica di cosa costituisca un intervento per alimentazione emotiva. Si è visto però che alcuni interventi per la perdita di peso possono avere effetti positivi sulla regolazione emotiva. Tra questi abbiamo l'attività fisica, gli interventi basati sulla mindfulness, l'acceptance and commitment therapy, la cognitive behavior therapy e la dialectic behavior therapy. Complessivamente i risultati suggeriscono che gli interventi come la CBT, la dieta, l'esercizio fisico e la mindfulness potrebbero portare a una perdita di peso significativa, ma solo dopo un anno dall'intervento, e questo ritardo potrebbe essere dovuto al tempo necessario per affinare le abilità di autoregolazione attraverso la pratica, affinché la perdita di peso sia significativa. Questo aspetto è supportato anche da studi precedenti in cui l'autoregolazione è risultata essere un mediatore della relazione tra umore, stress e alimentazione emotiva. In particolare si è visto che gli interventi puramente basati sulla mindfulness hanno mostrato una maggiore efficacia rispetto alla combinazione di CBT e mindfulness, CBT dieta e o esercizio fisico. Sicuramente però sono necessari ulteriori studi per valutare l'efficacia e l'accettabilità a lungo termine degli interventi che affrontano l'emotional eating negli adulti con sovrappeso o con obesità. Ma sicuramente un primo passo importante nella pratica della gestione del peso sarebbe lo sviluppo di un percorso concordato per l'emotional eating negli adulti con sovrappeso o obesità, in quanto questa caratteristica viene spesso ignorata dagli operatori sanitari.
Ringrazio la dottoressa Medri per la sua relazione. Dovendo riassumere gli aspetti essenziali, possiamo dire: l'alimentazione emotiva è definita come una propensione a mangiare in risposta alle emozioni positive o negative, piuttosto che a stimoli biologici innati. I soggetti che sperimentano l'alimentazione emotiva sono esposti ad un maggior rischio di insorgenza di binge eating disorder o di diabete e malattie cardiovascolari. Tra i vari questionari per individuare gli emotional eater, il più diffuso è l'Emotional Eating Scale, che trovate nelle note della puntata in lingua inglese. Infine, ad oggi non esistono linee guida o protocolli che dettagliano l'intervento nutrizionale psicoterapeutico in questi pazienti, ma tra le strategie terapeutiche più note si ricordano la mindfulness, la CBT, l'attività fisica e la dietoterapia. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nelle nostre pagine social, Instagram, LinkedIn e sui canali YouTube di NC Podcast. E per qualsiasi informazione potete sempre contattarci all'indirizzo email info@ncpodcast.net. Se desideri sostenere NC Podcast, non esitare a lasciare una recensione dalla piattaforma da cui ascolti questo podcast. Ringrazio la dottoressa Medri per il suo contributo. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata.